Buongiorno e bentrovati da Enrica Alberti al microfono in questa edizione del 9 di agosto di Mille Voci, al cui vi do il benvenuto. E naturalmente a me, in questo coro di benvenuto, si unisce la voce del meraviglioso, si fa per
sì,
dire.
Certo, sì.
Paolo Riva, buongiorno.
Buongiorno. Tutta la mia meraviglia, del resto.
Sì, diciamo che forse meraviglia sono stata un po' esagerata, però vabbè, per la simpatia.
Grazie.
Ringraziamo anche Iari Salvagno alla regia tecnica e Michela Di Pedrini che si trova al centralino. In queste nostre due ore, Paolo Riva, dove ci sposteremo, che giri faremo?
Allora, non sono due ore improntate al puro ottimismo, diciamo, ridanciamo. Perché no. Abbiamo delle notizie, cioè ce n'è una che viene proprio dal mondo della scienza, che è una buona notizia che secondo me faremo un po' fatica ad apprezzare.
No, io te lo dico già subito, io non la capirò. Io veramente chiedo anche agli ascoltatori.
Però è una notizia importante.
È vero.
Notizia importante e che riscopre in qualche modo l'acqua calda, letteralmente.
Esatto,
non anticipiamo troppo.
No.
Poi ci occupiamo, ai noi, ancora una volta, di corrente, di elettricità, insomma, in qualche momento in queste due ore parleremo di questo problema, perché per capire come far fronte ai problemi che sembrerebbero essere lì in attesa solo di arrivare, bisogna cominciare a capire bene chi consuma cosa, quanto in Svizzera.
Esatto.
E ora l'Ufficio Federale dell'Energia ha detto, adesso vi dico io chi consuma l'energia in Svizzera, quali sono le novità, se ci sono cose che magari non ti aspettavi, un po' di sorpresine e così via. E poi
una cosa che mi fa già prudere le braccia.
Esattamente, un altro tema per quanto mi riguarda, perché alcuni di noi, magari non tutti per fortuna, ma tutti forse abbiamo già sentito parlare, conosciamo qualcuno che ha avuto il problema. Parleremo delle pulci delle anatre che tornano d'attualità.
Benissimo.
Tornano d'attualità, che non è una bella cosa, no. Ahi noi, tornano d'attualità, e noi diremo alcune scomode verità sulle pulci delle anatre.
Beh, parleremo di abbandoniamo le piume delle anatre, parleremo poi di pelle e del fenomeno ormai mondiale affermato della depigmentazione volontaria, cioè quando ti schiarisci la pelle volontaria.
Ti fai schiarire la pelle su tua scelta.
Eccoci, io direi che d'abitudine la nostra Rete 1 è divisa tra musica e parole, e adesso è il momento della musica. We've had some fun. Yes, we've had our ups and downs. Been down that road. Too late, and it's no great mystery.
Thank you.
Abbiamo parlato, Paolo Riva, della notizia con cui vogliamo iniziare queste nostre due ore, classificandola come difficilmente spiegabile, però sono pronta ad essere stupita da parte tua, perché so che tu hai grandi doti divulgative.
Sì, sì, con tutti i limiti del caso, certo, naturalmente, perché la scoperta è stata fatta e resa pubblica da ricercatori dell'MIT, Massachusetts Institute of Technology, che è sulla bocca di tutti un giorno sì, un giorno sì.
Sì.
Hanno talmente tanta carne al fuoco che ogni giorno pubblicano notizie, ricerche, risultati.
Certo.
In questo caso la notizia è stata pubblicata su una rivista di quelle serie, perché lo ripetiamo sempre, attenzione, rivista scientifica non vuol dire rivista scientifica seria. Le riviste scientifiche esistono, quelle
ma come faccio a capire se una rivista scientifica è seria o meno?
Perché vi dichiarano, per esempio, che viene usato il principio della peer review, la revisione dei pari.
Certo.
Ci sono quelle che non lo fanno, e poi ci sono quelle che si lodano tra sé. Le chiamano in gergo, ma proprio nella comunità scientifica, sì, le chiamano le riviste predatorie. Ci sono anche i premi predatori, cioè quelli che si danno i premi tra di loro. Se la cantano e se la suonano. Ecco, invece la rivista su cui pubblicano i ricercatori dell'MIT sono delle riviste molto selezionate e scelte, anche perché la reputazione di quella scuola vale talmente tanto che insomma non c'è tanto da fare i furbi.
Certo.
O hai dei risultati che possono essere divulgati, controllati, replicati e tutto quello che serve per il metodo scientifico, oppure stai zitto e ci arriverai magari un po' più in là quando avrai tutti questi crismi.
Esatto. E però il titolo di questa notizia ci dice sì, al MIT si sono occupati, hanno scoperto l'acqua calda.
Esattamente. Allora, hanno scoperto l'acqua calda è naturalmente uno dei modi di reinterpretare questo titolo, perché in realtà la notizia dice al MIT hanno inventato un modo più efficiente per far bollire l'acqua.
Ok.
Per cui hanno riscoperto
l'acqua calda.
Hanno riscoperto l'acqua bollente, ma soprattutto hanno riscoperto come farla bollire, perché lì è tutta la differenza. Allora, naturalmente, nella nostra esperienza umana, a cosa serve l'acqua bollente?
Per cuocere la pasta.
Ale, l'hai detto. 97% della popolazione italofona sicuramente direbbe, ma probabilmente non direbbe, per far cuocere la pasta. In Asia direbbero per far cuocere il riso.
Esatto.
Che poi, tra l'altro, tu sai che per far cuocere il riso si dice usate il cuoceriso, che già è più efficace di una pentola normale.
È vero, è vero.
Perché usa meglio appunto il calore e il vapore. Per cui un po' gli asiatici sono già un po' MIT,
okay,
con la loro idea del cuoceriso. Comunque, in sostanza, noi pubblichiamo pubblico generico,
sicuramente non studiosi dell'MIT,
nel mio caso identifichiamo l'acqua bollente con lo scopo alimentare. Per esempio, in un periodo precedente, tipo nell'era del Far West, serviva quando bisognava o far nascere un bambino o operare qualcuno che aveva preso una pallottola nel corso di un duello, perché c'era sempre qualcuno nel film, il doc, che solitamente era un povero medico semi-alcolizzato, sempre c'era questo stereotipo, che urlava a qualcuno fate bollire dell'acqua.
È vero.
L'acqua bollente, però, ecco, e già cominci ad ampliare lo spettro, cioè ti rendi conto che l'acqua bollente serve a più cose. Ci sono, per esempio, dei processi industriali dove si usa l'acqua che deve bollire, per cui è interessante, e non è probabilmente la bollitura della pasta il motivo per cui i ricercatori del MIT si sono chinati sul problema, ma sono queste applicazioni che sono molto, molto energivore, che impiegano appunto l'acqua bollente per poter esistere, per esempio, l'alimentazione di turbine a vapore.
Ok.
E per fare il vapore, tu mi insegni,
ci vuole l'acqua calda,
l'acqua
che
bollente,
vuole,
poi va messa sotto in pressione e così via. Comunque ci sono delle applicazioni extradomestiche che sono quelle che interessano di più i ricercatori, perché sono quelle più energivore, e non si tratta di decidere, lo specificano bene, quale combustibile sia migliore per far bollire l'acqua, cioè è meglio far bollire l'acqua col gas, col petrolio, cioè col... No, non è no. quello. Si tratta di modificare i parametri che avvengono durante l'ebollizione dell'acqua, di modo che si ottimizzino tutti i processi all'interno di questa cosa che a noi sembra molto semplice e lineare, ma non lo è, dell'ebollizione dell'acqua, e scoprire appunto come si può ottimizzare questo processo. Ce l'hanno fatta e noi la raccontiamo un po' come un giallo, no?
Ok.
Per cui adesso
attenzione, sospese, cioè suspense.
Certo. E dopo vi raccontiamo qual è il trucco.
La cintura di Alvaro Soler.
Destaca quando anda, va causando impresión. Cada día cuando levanta, brilla como el sol. Su vestido de seda calienta mi corazón como en una novela en la televisión. Vamos a la playa para así practicar pronto por la mañana y así no hay nadie más. Cuando bailo contigo tu cuerpo me da calor, besito a besito mi fruta de la pasión. Necesita tu ayuda, no lo tengo en las venas y no la puedo controlar. Y bajando, bajando, olvidando, olvidando que estoy bailando, bailando, y así está el amanecer. Porque mi cintura necesita tu ayuda, no lo tengo en las venas, voy a aprender a controlar mi cintura, cintura. Ven hacia mí como las olas del mar. Ven hacia mí que ya no puedo parar. Ven hacia mí como las olas del mar. Ven hacia mí, ya no puedo parar. Y bajando, bajando.
Dunque, fino adesso abbiamo capito che i ricercatori del MIT, del Massachusetts Institute
of Technology
a Boston, si sono chinati sul processo che ha a che fare con la bollitura dell'acqua, non certo. Il calore che porta all'ebollizione, ma proprio al processo di quando vengono le bollicine.
Come si può migliorare questo processo e renderlo esatto. Più efficiente, ribadiamo, non tanto con lo scopo di renderci la bollitura della pasta più efficiente, quanto piuttosto facilitare e rendere migliori determinati processi di bollitura dell'acqua che servono per esempio per processi industriali. Abbiamo fatto l'esempio della turbina
perfetto.
A vapore che ha bisogno dell'acqua che bolle.
E loro ce l'hanno fatta
e allora già ti dico che la rivista su cui hanno pubblicato i risultati si chiama Advanced Materials.
Okay.
Cioè materiali avanzati. E questo ti lascia intravedere il fatto che c'entrino dei materiali per ottimizzare questo processo di ebollizione. Ebbene sì.
Ok.
Ebbene sì.
Cioè, cambia le pentole.
In sostanza bisogna cambiare la struttura della superficie che fa da placca di scambio di calore fra la fonte di calore e l'acqua.
Ok.
Cioè, lì devi cambiare la superficie.
Va bene.
E hanno scoperto che bisogna fare delle irregolarità, cioè bisogna renderla ruvida, però è un ruvido che non riusciamo a immaginarci, sì, perché sono delle irregolarità talmente piccole probabilmente noi, se passiamo un dito,
non ce ne accorgiamo
neanche. Sono delle gobbette, delle cose di 2 micron, credo. Sono veramente una misura molto piccola, a distanza di 2 millimetri una dall'altra. Cioè hanno scoperto anche questo, hanno fatto tutte le prove e hanno detto ok, questo fondo di questo materiale fatto così, sgobbettato. Ti piace sgobbettato?
È una bella espressione, loro la usano, eh?
No, però mi chiederanno se possono usarla nelle traduzioni italiane, certo, della loro ricerca. Questo materiale così sgobbettato rende più efficiente la bollitura dell'acqua. Dunque vuol dire che da un punto di vista dell'ecologia, dell'ambiente, dello spreco energetico, più che dello spreco, dell'utilizzo dell'energia, diventa tutto più, uso un verbo leggerissimamente di moda, sostenibile.
Ok, lo so che tu vuoi utilizzare l'altra espressione, sì, afferra suivre, ma
sostenibile non è un verbo. Volevo dire che sostenibile non è un verbo.
Benissimo, volevo capire questa, quindi noi applaudiamo naturalmente.
Sì, sì. Vanno applauditi.
In un futuro succederà che cosa?
E succederà che se verranno create queste modifiche, si faranno queste placche tra virgolette di scambio di calore fra l'acqua e la fonte di calore, la bollitura dell'acqua sarà più efficiente. Per cui secondo me arriveranno anche le pentole MIT con questo fondo sgobbettato. Stiamo pronti,
Bruce Springsteen, per portarci alla prossima notizia. Parliamo di pelle, abbandoniamo insomma la bollitura della pasta, si scherza e non volevo banalizzare.
In the face of strangers, we ain't gonna find no miracles here. Well, you can wait on your blessings, my darling. I got a deal for you right here. I ain't looking for prayers of pity. I ain't coming around searching for a crush. I just want someone to talk to and a little. Just a little of that human touch. Ain't no mercy on the streets of this town. Ain't no bread from heavenly skies. Ain't nobody drawing wine from this blood. It's just you and me tonight. Tell me. We'll be right back.
abbandoniamo l'acqua calda e passiamo a parlare di un argomento che ha a che fare con un fenomeno veramente mondiale. Il fenomeno è chiamato depigmentazione volontaria, cioè quello schiarimento della pelle attraverso diverse tecniche. Tecniche possono essere più o meno dannose o più o meno legali. Stiamo parlando... Sì. Effettivamente ho fatto delle scoperte interessanti a proposito di questo fenomeno. È stato da poco pubblicato un libro da parte di un economista dell'Università di Ginevra, il quale fa presa di posizione, ci fa un quadro del fenomeno attuale.
Allora, già interessante il fatto che lo faccia un economista.
Sì, un economista.
Uno scienziato,
esatto.
Non un medico, non un estetista, esatto. non un medico di chirurgia plastica, insomma. Un economista.
Esattamente. E lei dice, perché è una signora, lei dice che tu capisci, fai una sorta di confronto a contrario del fenomeno. Cioè, se vai nei negozi cosiddetti afro, vedi la stessa quantità di prodotti decoloranti pari a quelli della cura dei capelli, e questo ti fa intuire il fatto che si tratta di un fenomeno, veramente mondiale, in ascesa. Parliamo di un paio di numeri. Nelle Filippine praticamente metà delle donne sono ricorse nella loro vita a prodotti schiarenti, in Arabia Saudita il 40% delle donne, e in Africa si tratta di percentuali che vanno dal 25 al 60%. Sì, non rimanere sotto shock. È un fenomeno veramente importante. Se pensiamo che in India, la metà della spesa dell'industria della cura della pelle è dedicata ai prodotti schiarenti.
La metà.
Per parlare di cifre vere, si prevede che attualmente siano 6,8 miliardi di franchi.
Sì.
Ok? E se, per fare un rapporto, e se tu pensi a un altro problema estetico che pensi incida in maniera determinante, la calvizie.
Sì, la calvizie mi sembra una roba che interessa
molto,
molti,
diffusa,
sì.
Esatto, da una parte schiarimento 6,8 miliardi, calvizie 1,4.
Ah.
Quindi decisamente maggiore. Chiaramente dipende dai contesti in cui ci muoviamo, in questa depigmentazione volontaria, e il perché di questa depigmentazione volontaria colpisce. Perché? Da un certo punto di vista ci sono tre motivi. Si crede che soprattutto gli uomini si ritengano più attraenti e gli sia più possibile riuscire a trovare una compagna.
Se hanno la pelle più chiara.
La seconda è un obiettivo, un pensiero di bellezza, il fatto che ci sia uno stereotipo di bellezza che ha a che fare con
la pelle chiara.
E il terzo motivo ha a che fare con la paura di evitare di discriminazioni. A questo proposito mi collego ad un fatto che è appena successo in Brasile da parte della rete Globo, la televisione brasiliana,
sì.
Esatto, la quale ha sospeso due telenovelas dove c'era un'aperta ed evidente discriminazione nei confronti degli attori afrodiscendenti.
Ok.
Cioè, questi attori afrodiscendenti hanno denunciato il regista perché nel loro caso, a parità di ruolo, avevano dei salari diversi, chiaramente inferiori, avevano per la mensa degli orari differenti.
Mangiavano segregati.
Segregati. E poi naturalmente lamentavano il fatto di avere dei ruoli stereotipati, cioè di solito sei l'impiegata domestica, sei un povero, sei un criminale, insomma tutto quello che l'etichetta di persona
di colore
in Brasile, dove c'è praticamente una sorta di razzismo strutturale, viene lamentato. Questo per quanto riguarda la depigmentazione della pelle, quindi chiaramente la paura di discriminazione. Quello che non sapevo assolutamente, però non so se Paolo Riva te lo voglio dire adesso o
no,
dopo.
No, ma dimmelo fra un attimo.
Te lo dico fra un attimo. Ascoltiamoci Sting. E pensa alle persone che nel mondo tu credi abbiano fatto la depigmentazione della pelle. Dimmi un nome.
Il primo che viene in mente è Michael Jackson.
Tra poco ti dirò delle cose. On a cold winter's night, Questo era Sting con All This Time, un capolavoro del 1991. Adesso vi do le ultime informazioni per quanto riguarda la depigmentazione volontaria della pelle. Abbiamo detto che si tratta di un fenomeno che ha assunto dimensioni colossali. Giusto per farsi un'idea, in India la metà della spesa dell'industria per la cura della pelle, la metà della spesa dell'industria per la cura della pelle è dedicata ai prodotti depigmentanti, schiarenti. Ricordiamo, ed è importante, i rischi legati a questo fenomeno. Prima di tutto devi agire continuamente, cioè non è possibile che tu intervenga una volta e dici ok, è una cosa dolorosissima che mi incide per diverso tempo, però poi ho finito. No, devi continuare ad intervenire, altrimenti perdi l'effetto. Naturalmente si parla di effetti dannosi, non solo acne, smagliature, discromia, cioè il fatto che tu abbia dei pezzi,
delle macchie,
esattamente. E poi, importantissimo, la pelle si assottiglia a tal punto che ci possono essere dei pericoli in caso di taglio cesareo e di gravidanza, perché la pelle non è in grado poi di rimarginarsi dopo essere stata aperta per far uscire il bambino. Ultima nota che mi ha veramente colpito ha a che fare con un documentario che è stato pubblicato, insomma si dice documentario pubblicato caso, comunque, ha a che fare con la prova delle bambole, con delle bambine francesi, a cui è stato chiesto di scegliere tra la bambola bianca e la bambola invece colorata, e tutte le bambine hanno scelto la bambola bianca perché è considerata più bella. Tutti preferivano questa bambola perché la bambola nera era meno carina. Il nero non mi piace molto perché tutti i bambini della mia scuola sono bianchi e io da grande indosserò la crema per diventare bianca. Questo ci deve fare riflettere.
Abbastanza.
Ultima, per in leggerezza, concludere in leggerezza, ha a che fare con una richiesta ad una commessa alla quale è stato chiesto: secondo lei la domanda di questo tipo di prodotti è molto più bassa adesso rispetto agli anni 80 e 2000. Quindi ha a che fare con persone che non sono nate e cresciute nel nostro contesto, ma che arrivano
nel nostro contesto.
Paolo Riva, io adesso direi che ci ascoltiamo Bob Marley e poi torniamo dopo il notiziario delle 10 a parlare. Mi pare che parleremo di pesci, mi pare di
beluga.
Eccoci. E poi di energia, non lo so, vediamo.
C'è tanta carne al fuoco.
Tantissima.
Ma non è carne di pesce, no. Attenzione.
A tra poco.